Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno, 12° capitolo. Audiolibro. Dentro una prigione. Il 30 luglio il professore ci informò che il giorno dopo ci avrebbero trasferite di reparto. E così fu. Era il primo giorno del mese di agosto. Un martedì mattina e faceva un caldo infernale ancora prima che sorgesse il sole. Lo stato d'animo della bambina, il trasferimento di reparto, caldo torrido e la prospettiva di rimanere senza compagnia, soprattutto quella di mia madre, lei che era sempre rimasta con noi, lei che mi trasmetteva sicurezza, la mia ancora, il mio sostegno, il mio conforto, il mio rifugio, la mia mamma. E adesso lei avrebbe dovuto andarsene nonostante le implorazioni che lei aveva fatto a quei medici. Ora tutte queste cose mi fecero cadere in uno stato depressivo e angosciante. Anastasia fu coricata in una culla ospedaliera dotata di ruote e un infermiere ci accompagnò con l'ascensore al piano di sotto. Purtroppo l'accoglienza non fu delle migliori. Non appena arrivammo al piano, la porta dell'ascensore si aprì e accadde un episodio curioso. Mi ritrovai di fronte a una bambina. Ricordo che era vistosamente abbronzata. Indossava un vestitino dei colori vivaci con fiori stampati. La scollatura lasciava scoperte le spalle. Il cappellino che teneva sulla testa era graziosamente abbinato al suo vestitino. Ma la cosa che mi lasciò perplessa fu quella sua strana accoglienza. La bambina mi sfoderò una pronunciata linguaccia non appena mi ebbe di fronte. Ricordo che ci rimasi molto ma molto male e nonostante il fatto che si trattasse soltanto di una bambina, penso proprio di averla disprezzata in quel momento. Quella sua strana accoglienza contribuì ad aumentare la mia angoscia. Non immaginavo lontanamente la motivazione di tutta quella sua rabbia. Subito dopo l'infermiere mi fece strada aiutandomi a sostenere la culla e mi ritrovai così davanti a una porta grigia. Che strano, pensai, ricordo di aver già visto questa porta da qualche parte. D'improvviso mi ricordai che era la stessa porta grigia che avevo visto nel sogno e mi spaventai terribilmente. Ci accostammo davanti a quella porta. E l'infermiere alzò un braccio e suonò il campanello che si trovava nello stesso punto dove io l'avevo visto nel sogno. La coincidenza aumentò la mia agitazione, ma la paura folle mi assalì quando ad aprire quella maledetta porta furono proprio le due donne che io avevo già visto nel sogno. Entrai proprio nel panico totale. Non riuscivo a dire una parola, mi guardavo indietro come se volesse scappare da lì, ma loro sorridevano e tirarono la culletta dentro, mentre io mi sentivo come intontita. L'infermiere che mi accompagnò sparì subito dopo e io mi ritrovai dentro quel grande corridoio così maledettamente familiare. Ero pietrificata. A quel punto ricordai che nel sogno c'era una statua in un angolo del corridoio e per un po' cercai di non guardare verso quella direzione per paura di vederla anche nella realtà. L'infermiera bionda mi spiegò che avremmo dovuto proseguire verso l'ultima stanza e dovette insistere dato che io rimasi come paralizzata ad un metro dell'entrata. E quando capì che lei, proprio lei, la donna bionda, mi indicava esattamente quella stessa stanza, iniziai ad esternare la mia disperazione. L'ultima goccia fu quella di vedere la statua della Madonnina posta proprio nell'angolo in cui l'avevo vista nel sogno. Avevo la certezza che quella statua fosse lì. Iniziai a piangere disperatamente ed implorai quell'infermiera di assegnarmi un'altra stanza. Una qualsiasi, ripetevo, ma non quella. La prego, la supplico. Le due infermiere mi guardarono allibite. cercando di farmi calmare. Il mio comportamento era davvero strano ed io me ne rendevo conto e loro avevano ragione. A loro sarò sembrata senz'altro una matta. Ma con tanta pazienza l'infermiera bionda mi spiegò che le altre stanze erano tutte occupate al momento. Però mi promise di trasferirmi molto presto nella prima stanza, dato che il giorno dopo si sarebbe liberata, visto che la paziente sarebbe stata dimessa. Cercai a quel punto di farmi coraggio e pensai che sarebbe stata solo per un giorno. Mi son detta pazienza, dai, andiamo avanti. Quando entrai in quella stanza, fui assalita da una grande solitudine. Mi guardavo intorno e quell'ambiente mi opprimeva. La stanza era piccolissima. C'era una grande finestra posta di fronte all'entrata. Il lettino di Anastasia, il mio letto, un armadietto posto di fronte ai due letti. Un piccolissimo lavello si trovava proprio accanto al letto di Anastasia. Anche il bagno era molto piccolo, appena sufficiente a contenere un water ed un lavandino. Cercavo di reagire. Non mi piaceva quel posto, ma sapevo che non avevo altra scelta. Mi mancava tanto mia madre adesso. Sapevo che non le avrebbero più permesso di stare lì con noi. Guardavo la bambina e notai anche la sua espressione disagiata. Dopo pochi minuti ci fece visita il professore Adrian insieme alla sua equipe. E iniziò a spiegarmi che si dispiaceva per quel trasferimento, ma che era stato indispensabile date le condizioni della bambina. Continuò a spiegarmi che purtroppo in quel reparto c'erano delle regole molto ma molto rigide, e poi concluse: sicuramente questo glielo spiegheranno meglio le infermiere. E andarono via subito dopo aver visitato la bambina. Dopo un po' entrarono le due infermiere e iniziarono: allora signora, deve sapere che qua ci sono delle regole da rispettare. Non si può stare sulla porta, non si può passeggiare nel corridoio, non si può usare il bagno che si trova dentro la stanza perché è riservato esclusivamente al paziente, non si può dialogare con le persone delle altre stanze, non si può uscire la sera dopo le 21. Guardavo l'espressione sul viso di quella donna e sembrava che ci godesse a spaventarmi. E poi l'altra infermiera aggiunse: un'altra cosa, tutte le mattine si cambiano le lenzuola, quindi deve essere in piedi alle 6, dato che alle 7 iniziamo con le terapie. Inoltre, una volta a settimana si lavano anche i materassi. Nella mia mente ironizzai: agli ordini, padron. Andarono via subito dopo, lasciandomi confusa e spaventata. Anastasia mi osservava zitta zitta. Piccola principessa, dove siamo capitati? Che sarà mai, una prigione? Ora non mi spaventava più il punto dove si trovasse quella stanza, ma tutto il reparto era decisamente opprimente. Nonostante i miei ripetuti sforzi nel tentativo di reagire, non riuscii a liberarmi di quello stato d'animo. Non riuscivo a parlare, mi limitai soltanto ad accudire la mia bambina. Le davo il latte, la cambiavo, la coccolavo, la baciavo continuamente, la tenevo tra le mie braccia per non farle sentire quella solitudine che io provavo. Nel tardo pomeriggio ricevemmo una strana visita. Tutta ad un tratto, con uno scossone, vidi aprirsi la porta della nostra stanza. Mi spaventai al punto che rimasi immobile, come pietrificata. Avevo la bambina in braccio quando, dopo qualche istante, piombò davanti alla porta d'ingresso una ragazza. «Uè, ma che fa, carinta? Che tene sta guaiuna?» Non parlava, urlava. Per rispondere avevo bisogno del tempo per tradurre quel suo modo di parlare un dialetto napoletano stretto. Infatti non mi diede la possibilità di rispondere e continuò come se fosse arrabbiata. «Chi sta è una galera?» «Ma io non me ne fotte. Ha capito? Io non so fessa. Se voglio sci, io sci, voglio fare quello che mi passa per la capa.» «Questa è matta», pensai. Adesso sono a posto. Allora era per questo che mi avevano raccomandato di non uscire dalla stanza. E mi chiedevo se fosse pure pericolosa. La ragazza continuò tentando di darmi delle spiegazioni. Io tengo uguaglione piccirillo, con grande problema. Marite ma in ta galera. Io me ne già uscire a carinta. Chisto non è posto per te. Tu di una faccia una brava guagliuna. Ma se tiene problemi, un po' ven a trovarmi qua. Babù, io signora in ta stanza qua accanto vicino a te. Le risposi con un timido grazie. Non sapevo se essere sollevata da quella conversazione o se avrei dovuto preoccuparmi ancora di più. Quando tornò l'infermiera per portarmi la poppata delle 20, le chiesi informazioni circa quella donna e lei, senza darmi spiegazioni in merito, ribadì solamente due delle regole che mi aveva imposto. Come le ho già detto, signora, qua dentro non si possono fare conversazioni con nessuno, né tantomeno si può uscire dalla stanza. Detto questo, se ne andò senza aggiungere altro. La sentii poco dopo urlare, mentre arrabbiatissima si rivolgeva alla ragazza che era venuta a trovarmi e la minacciò addirittura di denunciarla se fosse tornata da me di nuovo. E infatti quella ragazza non mi fece più visita. Il comportamento di quell'infermiera così maledettamente tassativo e professionale aumentò ancora di più la mia angoscia. Mi spaventava anche il fatto che da lì a breve sarebbe arrivato il buio. Dopo aver dato il latte ad Anastasia, la mia piccolina si addormentò ed io fui invasa da una grande solitudine. Mi ritrovai a piangere senza neanche accorgermene. Non volevo mettere la bambina a letto, avrei voluto tenerla tra le mie braccia. Poi sentì il suono del telefono e subito dopo un rumore di passi che si avvicinavano verso la mia stanza. Avevo appena coricato la mia bambina quando una nuova infermiera aprì la porta della mia stanza e mi chiese: «La signora Romeo?» «Sì», risposi. «Al telefono!» Pensai che era ancora più sintetica di quelle precedenti. Era questo il modo di presentarsi, dato che era arrivata da poco con l'altro turno? Raggiunsi il telefono che si trovava vicino all'ingresso di quel reparto. «Pronto?» «Ciao, come va?» era la voce di Saverio. «Tutto normale», cercai di mentire per non farlo preoccupare. «Vi hanno trasferite, vero?» «Sì». «Eh sì, e com'è questo nuovo reparto?» mi chiese. Avrei voluto rispondergli che era come una prigione, ma continuai a mentire. «È normale, che vuoi, è sempre ospedale». «Ma che hai stasera? Ti sento giù». Mio marito aveva intuito il mio stato d'animo. «No, no, è tutto a posto», trovando una scusa. «È che mi ero addormentata e quindi sono un po' così. Voi come state? Le bambine che fanno?» risposi. «Fanno le monelle, ma stanno bene», continuò lui. «Noi partiamo verso le 3 di questa notte e dovremmo essere lì per le 8. Hai bisogno di qualcosa?» «No, no, grazie, non mi serve nulla. A domani allora, buonanotte». In quel momento il bambino della stanza accanto iniziò a piangere e Saverio mi chiese se fosse Anastasia. Lo rassicurai spiegando che la nostra bambina dormiva profondamente e che a piangere era un bambino ricoverato nella stanza accanto alla nostra. Mi fece poi parlare con Maria e Giusy. Maria che mi ripeteva sempre le stesse domande: «Mammina, ma quando torni a casa?» «Quando Anastasia starà meglio», io risposi. Poi lei mi raccontò di una sua esperienza ed infine disse: «Torna presto, mammina». «Va bene, tesoro mio, dormi bene adesso». Quando parlai con Giusy, mi raccontò dei litigi con sua sorella, dato che avevano iniziato a bisticciare per una sorpresa che avevano trovato dentro un pacco di patatine. Mi mancavano tantissimo le mie bambine. Tornai nella stanza come svuotata. Avevo molta nostalgia della mia vita di prima. Ora quella solitudine mi opprimeva. Il pianto di quel bambino mi rendeva ancora più triste. Lo vidi passando vicino a quella stanza. Il piccolo era rimasto da solo. Quella ragazza, sua madre, non c'era più e lui si disperava. Avrei voluto prenderlo in braccio, ma sapevo che non me lo avrebbero permesso. Ritornai in camera, mi sdraiai sul mio letto e mi girai verso Anastasia. Lei dormiva profondamente ed io iniziai a piangere di nuovo. Pensavo che adesso sarei rimasta sempre da sola. Mi mancavano quelle care persone che fino a pochi giorni prima condividevano le mie giornate. Mi mancava tanto mia madre, che ero abituata ad avere sempre vicino a me. Ma capì che ormai eravamo confinati dentro quella stanza da sole, io ed Anastasia, e la cosa mi spaventava terribilmente. Mi chiedevo continuamente dove fosse finita la mia vita, e mi tornavano in mente frammenti di quella vita felice, come quando guardavo Saverio mentre giocava con le bambine sul nostro terrazzo. Attorno le afferrava dai polsi e le faceva ruotare velocemente, sempre di più, fino a quando si staccavano da terra. Dopo un po' Saverio si fermava e diceva: «Adesso basta, bimbetti, mi gira la testa», barcollando per qualche passo come se fosse ubriaco. Ma loro insistevano dicendogli: «Solo un altro giro, ti prego papà, dai!» Obbligandolo a continuare, mentre io ed Anastasia li osservavamo divertite dondolandoci sull'altalena. Ora dove era finito tutto questo? Chi si era presa la mia vita? Non era giusto ciò che era successo e mi disperavo. Non riuscii a dormire per l'intera notte, quando ad un tratto sentii un frastuono assordante che mi fece sobbalzare. Rimasi vigile per qualche tempo. Volevo capire cosa fosse successo. Avrei voluto uscire e chiedere informazioni, e invece rimasi in attesa di sentire le voci. Seguì soltanto un silenzio irreale. Non seppi mai l'origine di quel frastuono, e questo contribuì ad aumentare la mia inquietudine. Cercavo in tutti i modi di trovare pensieri positivi per poter evadere da quelle angosce, ma non vi riuscì. Non riuscii a rilassarmi. Erano le 4 del mattino e fuori era ancora buio. Ora il silenzio mi esasperava. Osservavo dalla finestra la desolazione che c'era anche fuori. Potevo vedere l'atrio e l'entrata di quell'ospedale, ma non si muoveva una foglia. Era così maledettamente opprimente tutta quella situazione. Ricordai il fatto che non mangiavo da 2 giorni, me ne ero completamente dimenticata. Rimanendo da sola, non mi ricordai più di dover mangiare. Là dentro io non avevo diritto al vitto, e così pensai: forse se mangio qualcosa mi sentirò meglio, almeno mi distraggo un po'. Aprì l'armadietto e tirai fuori il borsone che mi aveva portato mia suocera quasi una settimana prima. Lo poggiai sul letto e lo aprì. Rimasi a fissare il contenuto, ma già l'odore non prometteva nulla di buono. Infatti non trovai niente di appetibile. Le fettine impanate avevano un aspetto più depresso del mio, nonostante erano conservate dentro una borsa termica. Mangerò uno snack, pensai. Poi non fui convinta neanche di questo. Infine, richiusi tutto, riportai il borsone nell'armadietto e mi coricai di nuovo sul letto. Continuai ad osservare la visuale di quella finestra, sempre e solo quella. Osservai lo schiarire del cielo alle prime luci dell'alba e solo allora iniziai a sentirmi più sollevata. Erano ormai 5:30 e pensai che dopo mezz'ora sarebbero arrivate le infermiere per il cambio delle lenzuola, come mi era stato spiegato. La mia preoccupazione era la bambina. Lei dormiva profondamente e pensai che non avrei permesso loro di svegliarla solo per poter cambiare le lenzuola. Alle 6:00 entrarono le 2 infermiere. Avevo già tolto le lenzuola del mio letto. Rimasero sorprese di questo mentre lo sistemavano con le lenzuola pulite. Poi, siccome Anastasia stava ancora dormendo, le dissi che di lasciarmi le lenzuola pulite, così le avrei cambiate appena sarebbe stata sveglia. L'infermiera consentì e aggiunse: «Non le consegni dopo le 8, mi raccomando». Ora mi rimaneva un altro problema. Dovevo lavarmi e quindi usare quel bagno. Aspettai che si allontanassero, chiusi la porta della stanza, presi gli asciugamani che mi ero già preparata precedentemente ed entrai per la prima volta dentro quel bagno. Mi sentivo come una ladra. Con movimenti velocissimi mi diedi una rinfrescata alla meno peggio, terrorizzata dall'idea che potessero tornare le infermiere e sorprendermi là dentro. Per quel giorno andò tutto bene. Quando finii di lavarmi, aprii la porta dell'ingresso e mi sedetti sul letto. Guardai l'orologio. Erano 6:30. Pensavo che tra meno di 2 ore sarebbe arrivato Saverio e che Anastasia si sarebbe svegliata presto. Con questi pensieri mi sentii più sollevata. Erano 7 quando Anastasia iniziò a muoversi. Rimasi ad osservarla zitta e ferma. Fece un po' di gesti strani con le braccia e poi iniziò ad aprire gli occhi. «Buongiorno, piccola principessa», le dissi. Lei apriva e chiudeva gli occhietti ripetutamente, dato che le dava fastidio la luce. «La mia principessa si è svegliata!» E lei iniziò a regalarmi i suoi splendidi sorrisi. «Sai, principessa mia, abbiamo tante cose da fare adesso», continuai a sorriderle. «Se tu sei d'accordo, iniziamo dalla tua igiene personale, va bene?» E lei continuò a sorridere. «Visto che sei d'accordo con me, cominciamo subito». Mi organizzai e in poco tempo riuscii a lavare la bambina servendomi del lavello vicino alla culla. Le difficoltà non furono poche, dato che dovevo stare attenta a quel suo tubicino e che eravamo confinati in meno di 1,5 metri di distanza. E poi stavolta era sola. Dopo averla preparata, la coricai sul mio letto e le cambiai le lenzuola. Una volta pronta, la trasferì nel suo lettino che era dotato di sbarre e questo mi tranquillizzava perché così non poteva cadere. Non volevo uscire dalla stanza e pensai di approfittare del fatto che avrebbero dovuto venire a portare il latte della bambina per poterle consegnare così le lenzuola sporche. Poco dopo arrivò l'infermiera con il pappatoio e mi disse, come sempre con pochissime parole, «Il latte!» «Mi scusi gentilmente, si potrebbe portare via le lenzuola sporche? Tenga però il pannolino della bambina perché deve essere pesato», le spiegai. «Lo sappiamo, signora. Comunque, se vuole seguirmi, le faccio vedere dove si depositano le lenzuola sporche», aggiunse con un tono tutto scocciato. Ed io risposi, «Lo cercherò domani mattina, ora voglio dare il latte alla bambina, mi scusi». Pensai che c'era proprio una grande differenza con le infermiere che lavoravano nell'altro reparto. Quelle erano sempre così gentili con me, così umane, mentre queste erano sempre così acide. Ne avevo conosciute 4 e tutte e 4 erano molto scorbutiche. La bambina stava bevendo il suo latte quando arrivarono i medici e riferì loro che avevamo trascorso la notte in modo tranquillo. Controllarono poi il bilancio idrico riportato sulla cartella e i valori che le controllavano spesso era il QIC e l'APTT. Anticipai loro il risultato ottenuto dall'infermiera effettuato poco prima, questo ormai era il nostro iter, e continuai a seguirlo come avevo fatto nei 21 giorni precedenti. Quel giorno Anastasia era molto serena, con un bel colorito, il suo visino era molto disteso. Un'ora più tardi arrivò Saverio. Ricordo che si avvicinò alla bambina rimanendo in silenzio. Quando la ebbe di fronte le fece un sorriso senza parlarle. Lei lo guardò per qualche istante con un'espressione meravigliata e poi iniziò a sorridergli. «Mi hai riconosciuto, bella bimbetta», le disse suo padre. Lei iniziò a fare dei versi. «E chi? E chi? 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 E chi?» sorridendo entusiasta. E poi ridavamo insieme a lei. Saverio le diede un bacio sulla fronte mentre lei si agitava tutta felice. Dopo avermi salutata con un altro bacio mi disse: «La nostra bimbetta è molto furba. Hai visto come mi ha riconosciuto?» Era molto felice, gli brillavano gli occhi ed io riuscii soltanto a godermi quella bellissima scena. «Non ti trovi bene qua dentro, vero?» mi chiese mio marito. E poi con un'espressione triste disse «Mi dispiace, sai. Pazienza, non preoccuparti, tanto un posto vale l'altro. Ormai l'importante è che Anastasia sia bene». Diventammo seri di colpo, dato che sapevamo che le condizioni della bambina non promettevano nulla di buono. Saverio rimase un po' con noi, continuando a coccolare Anastasia. Poi mi disse che doveva uscire per permettere ad altri parenti di entrare e far visita alla bambina, visto che avevano fatto un'eccezione per farlo entrare. Proseguirono le visite, uno alla volta. Venne nonno Vincenzo, nonna Maria, poi nonno Antonio ed infine nonna Giuseppina, che si offrì di stare con Anastasia per permettermi di uscire un pochino. Saverio mi portò a visitare la mensa di quell'ospedale, con la speranza che nei giorni a seguire potessi andare a prendermi qualcosa di caldo. Mi portò poi anche a farmi vedere dove si trovavano alcuni chioschi e mi disse pure «Eventualmente potresti venire qua a prenderti qualcosa da mangiare». Lo secondai per non farlo preoccupare, ma ero certa che non ci sarei mai andata. Allontanarmi dalla stanza significava lasciare Anastasia da sola, ed era proprio l'ultima cosa che avrei voluto fare. Tornammo dentro l'ospedale intorno alle 16. I nonni erano soddisfatti di aver passato un po' di tempo con la loro amata nipotina, che oltretutto dimostrò di aver apprezzato molto tutte quelle attenzioni. Era ormai sopraggiunta la sera e alle 18 partirono per fare rientro a casa. Anastasia si era addormentata. Era stata una giornata molto intensa per lei. Avrei preferito che rimanesse sveglia, visto che la sera a quell'ora le veniva somministrato il plasma, ma la lasciai riposare. Nonostante mi sentissi più tranquilla, non riuscii lo stesso a riposare neanche durante quella notte. Il bambino della stanza accanto pianse quasi tutta la notte. Ancora una volta lo avevano lasciato da solo. Sicuramente gli infermieri si erano abituati a quel pianto disperato, ma io provai tanta pena per quella povera creatura sola e disperata.